Ore 14 e 30 e 44, 45 secondi. Inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep. Bentornate, bentornati qui sui 105-250. Torniamo a trasmettere dalla Blackout House via Cecchi 21/A. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep, il vostro appuntamento ogni giovedì dalle 2:30 alle 3:30, in cui usiamo la musica per parlare di cose che sono avvenute in giro per il mondo, per parlare del mondo che ci circonda. Alla fine la musica, come ogni prodotto culturale, è un qualcosa, sono delle lenti che ci permettono di, no, cogliere, potremmo dire, lo zeitgeist o qualcosa di questo tipo. Vi mandiamo un saluto alla Valle che Resiste, mandiamo un saluto alle compagne e ai compagni di Radio Notav che trasmettono al presidio di San Giuliano, presidio che ricordiamo proprio in questi giorni, in queste settimane, a rischio sgombero. Quindi stay tuned sulle libere frequenze, stay tuned su Radio Notav e ovviamente sui canali di comunicazione del movimento, e ovviamente partecipate anche alle iniziative del movimento. Vi ricordo i numeri per scriverci qua in studio in via Cecchi: 346 667 3263, telefono cellulare, WhatsApp, Signal, Telegram, cisti, viaggiare informati e tutte cose, oppure al fisso 011 249 5669. Ovviamente seguite Radio Blackout sui canali social e ovviamente anche sul sito radioblackout.org. In diverse e diversi ci avete scritto nelle ultime settimane per chiedere anche come fare delle donazioni. Beh, attualmente il crowdfunding è chiuso perché si è concluso il 31 dicembre del 2025, quello dell'anno scorso. Però se volete potete fare una donazione con l'IBAN classico, quindi bonifico bancario, e trovate tutte le informazioni per fare il bonifico, tutte le informazioni bancarie della radio, alla voce Chi siamo del sito. Ovviamente sul sito poi trovate tutti i podcast dell'info e dei programmi della radio, e ovviamente anche quelli di Rolling in the Deep. Io come al solito sono incostante, quindi non vi ho messo quello dell'ultima puntata, la quarta puntata su Erika Badu, e in particolare di Mama's Gun di 2 settimane fa. La scorsa settimana non ho potuto trasmettere e dunque riprendiamo. Continua la saga di questo programma di Rolling in the Deep nella grande musica, cavallo tra i due secoli. Oggi mi sento un po' aulico, quindi la mettiamo così, la gettiamo così. La scena, insomma, si apre, l'hip hop contamina la musica nel suo complesso, e rivoluzionando il modo di comporla e ascoltarla, no? Tante rivoluzioni tecnologiche, ma soprattutto una di tipo culturale. Insomma, negli ultimi mesi abbiamo ascoltato l'Olimpo del neo soul di quegli anni, e oggi apriamo il capitolo su chi ha prodotto invece quel sound inconfondibile, gettando le basi poi per tutto quello che è venuto dopo, nel rap, nel soul, nell'R&B, nel jazz e persino ovviamente anche nel pop, perché alla fine tutte queste cose qua poi le abbiamo ritrovate anche successivamente. Producer e compositori, di fatto due figure che ormai sono praticamente fuse, sono inscindibili, e che, insomma, a partire proprio da quegli anni sono diventati, potremmo dire, l'ingrediente X, l'ingrediente segreto di qualsiasi progetto musicale che abbia poi segnato il passo, che abbia segnato, insomma, un periodo e abbia dato una sua tendenza, che abbia, insomma, che sia stata la fotografia, ecco, di un pezzo di storia. La tecnologia, insomma, come sappiamo bene, si è diffusa a macchia d'olio, la tecnologia digitale, e che questo ha avuto delle conseguenze anche nella musica, no? Anche nel discorso della facilità compositiva, distanze geografiche che si sono ridotte grazie a internet. Insomma, stiamo parlando a cavallo dei due secoli e quindi è stata davvero una rivoluzione. E insomma, una nuova generazione si affaccia al mondo della musica, inizia a fare musica fin insomma dalle primi anni di scuola e insomma tutto quello, i prodromi di quello che viviamo tutt'oggi, quindi anche nel bene e nel male. C'è una figura che ha vissuto a cavallo di questo cambiamento, che abbiamo già citato e soprattutto ascoltato nelle ultime puntate di Rolling, soprattutto con la Badu. Di chi sto parlando? Ovviamente sto parlando di J. Dilla, al secolo James DeWitt Yancey, e anche conosciuto come J.D. Per esempio noi con la Badu l'avevamo conosciuto con questo altro pseudonimo che è insomma meno popolare. Il maestro del nuovo sound di quegli anni, il genio musicale dei Soul Quarians, di cui era uno dei fondatori, ormai stiamo esplorando questo collettivo in lungo e largo, e dunque oggi che facciamo? Oggi ascoltiamo tutto d'un fiato da Nats, la sua opera Omnia.
You know me.
Danaz qui sui 105-250. Danaz Outro, working on it, and Waves. Le ho messe tutte e tre perché, che dire, da queste prime tre tracce iniziamo subito a capire un po' qualche caratteristica di questo album, possiamo dirlo epocale? Assolutamente, quest'album epocale. Tracce brevi, all instrumental, sample, soul and jazz, e tanti stili che si mescono per creare qualcosa che è stato sicuramente una cesura. Siamo nel 2006 e quest'album, quando esce, insomma, c'è stato un prima e un dopo nella produzione musicale hip hop based. Dai titoli vi faccio notare un'altra scelta assolutamente non comune, e cioè di aprire con un outro, non con un intro, che infatti poi a quel punto chiuderà l'album con l'ultimo brano. Insomma, un upside down generale scelto da Dilla per distinguere il lavoro da tutto il resto. E poi che altro dire? Lanciamo così un po' di info al volo. Questo periodo, visto che purtroppo qui a Rolling sto azzeccando un po' di ricorrenze, purtroppo, perché adesso poi ci arriviamo, però insomma l'album è uscito il 7 febbraio del 2006, e quindi se qualche settimana fa avete avuto il feed di Instagram con diverse cose su Danaz e J Dilla, come me, come il sottoscritto, ecco spiegato il perché era l'anniversario, anche di un'altra data legata all'artista, però adesso con calma ci arriviamo. E dunque continuiamo ad ascoltare Danaz.
The time has come.
Musicale Light My Fire, The New, Stop, People, The Difference and Mesh. Tutte messe di seguito perché, come vi sto abituando negli ultime settimane, nelle ultime puntate di Rolling, da partire dall'album The Miseducation of Mrs. Lauryn Hill, lasciamo respirare la musica, soprattutto in questo caso dove le parole sono davvero molto superflue se le dobbiamo agganciare rispetto alla composizione. E se qualcuno da casa si domanda perché non ci parlo sopra, beh, perché onestamente ragazzi, cioè, su quest'album sarebbe tipo un mezzo omicidio, un crimine musicale da venirmi a prendere con le torce, con i forconi, e quindi facciamo così. Data di uscita dell'album, dicevamo prima, non è casuale perché il 7 febbraio era il compleanno di Dilla, per la precisione, insomma, dicevamo 7 febbraio del 2006 era il suo 32esimo. Perché è una data importante? Vi avevo accennato qualcosa. Perché purtroppo è stato anche il suo ultimo compleanno, perché Dilla morì 3 giorni dopo, il 10, 3 giorni dopo che uscì quest'album, dopo aver lottato per anni contro la porpora trombotica, trombocitopenica, ecco, una malattia ematologica estremamente rara. Quindi Danaz era il suo terzo lavoro solista dopo Welcome to Detroit, Champions e Champion Sound, quest'ultimo con Madlib, ripeto, Madlib, un altro mostro sacro della musica, e un altro nome da segnare sul taccuino della to-do list di questo programma. E dunque Danaz e la sua eredità alla musica, la sua eredità alla cultura hip hop, frutto di anni di sperimentazioni, contaminazioni musicali. Dopo usciranno altri album postumi, diciamo formulati sulla base dei work in progress lasciati in sospeso o anche durante i ricoveri Dilla. Tra tutti forse il più quello che ha lasciato di più il segno, che è proprio uscito il suo primo lavoro uscito postumo, che è The Shining, altro capolavoro che però, a differenza di Danaz, non è all instrumental, ma vede la partecipazione di tanti rapper e amici di una vita del producer di Detroit. E in particolare stiamo parlando di una nostra cara e vecchia amicizia, ovvero D'Angelo, e ovviamente anche Common.
Okay, okay. There comes a time.
Yeah.
Time, The Donut of the Heart, Glazed and Airworks. Insomma, un bellissimo trittico qui sui 105-250. Beh, quando si parla di Donuts si parla di uno degli album più mitizzati, no? Della storia dell'hip hop, e anche un po' questo è il motivo per cui ho voluto portarlo qua, e anche perché, insomma, in perfetta continuità anche la storia del producer con le puntate che hanno preceduto questa qui. Beh, la genesi dell'album è interessata, visto che insomma abbiamo parlato prima della malattia di cui era affetto il producer. Infatti la genesi è legata in maniera indissolubile agli ultimi mesi della vita del producer di Detroit, che questi ultimi mesi, come potete immaginare, Dillaly trascorse ricoverato a un ospedale di LA, di Los Angeles, e secondo, diciamo, il racconto, un po' anche il mito della genesi dell'album, Dilla compose Donuts lì mentre era in ospedale, facendosi portare un giradischi, una pila di vinili. E infatti, insomma, chi ha l'orecchio avrà già sentito una sfilza di campionamenti di sample che vanno dal soul e dal jazz già nelle canzoni che abbiamo messo, e ovviamente oltre a questo un Akai MPC 3000, drum machine, che insomma aveva contribuito a rivoluzionare il beatmaking e che era una parte integrante del corpo di Dilla. Dunque, cuffie, campionamenti, e costruisce, diciamo, compone queste decine di brevi tracce fatte di loop spezzati, frammenti soul, voci tagliate, e soprattutto, che poi diventerà, diciamo, la sua firma, il suo lascito, no? Che è la batteria scomposta. Processo creativo rapido, chiaramente anche quasi compulsivo. Possiamo immaginare, insomma, i mesi, l'intensità emotiva chiaramente di quei mesi lì, soprattutto per un artista, quindi forse anche una specie di urgenza, no? Di tirare fuori le emozioni che stava provando, e sicuramente anche di urgenza, anche di paura, che non sarebbe riuscito a chiudere questo lavoro. Quindi anche brani brevissimi, e questo è anche il motivo per cui ve li metto un po' in serie. Molti non arrivano a 2 minuti, quindi sono molto rapidi, molto, possiamo dire, anche taglienti, perché sono messi insieme, no? Come schizzi sonori. Questo è un po' anche una differenza rispetto agli album che abbiamo sentito le scorse settimane, per esempio della Badu, in cui c'era tutto un filo conduttore, o che ne so, non parliamo dell'album su cui ci siamo fermati per tante puntate, ovvero The Miseducation. In quel caso lì addirittura c'erano proprio dei bridge, no? Per cui se ascolti le canzoni senza ascoltarle in fila, quasi ti sembra di perderti, no? degli allacci. Quindi, come avevo già ripetuto prima, insomma, Donuts non è assolutamente un album tradizionale, quindi figuriamoci, già 31 tracce, un qualcosa di sicuramente atipico. Tanti beat, però il bello, e forse la forza, e forse anche il motivo per cui poi è ricordato così tanto, sta proprio in questo insieme di tagli, silenzi, cambi di ritmo anche abbastanza spiazzanti, per cui sembra di essere entrati appena in un mood e poi subito Dilla cambia le carte in regola e smonta e ricompone la trama. Diciamo che è un bel sunto di, potremmo dire, decine e decine di musica americana, e specificatamente di African American music. Dunque sono le 15:02 e noi continuiamo, e siamo al giro di boa e non perdiamo tempo, e continuiamo con Lightworks.
This is Bendix, the Tomorrow People.
What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks.
Listen up.
Lightworks, Stepson of the Clapper, the Twister, Who, What, 111, Two Can Win e ovviamente Don't Cry. Dilla Time qui sui 105-250. Ma cos'è Dilla Time? Beh, è stato sicuramente qualcosa di rivoluzionario per la musica hip hop, sicuramente in controtendenza anche con tutti quelli che sono, diciamo, gli dettami, no? Dell'industria della musica e delle major in particolare, quindi ancora di più big up per quest'album che è riuscito, diciamo, a scalare le classifiche con questa cosa che, di cui adesso parliamo meglio, però sicuramente no, con tutte queste caratteristiche, un album assolutamente non comune, assolutamente. Perché il Dilla Time è, diciamo, questo ritmo non quantizzato, come avete potuto immagino ben sentire, è uno swing che è stato definito drunk o lazy, colpi di batteria, in particolare quelli della cassa, vengono suonati fuori tempo, spesso leggermente anche in ritardo, no? Rispetto a quello che è il battito che ci dà normalmente il ritmo, e i rullanti lo possono anche anticipare. Mescola contemporaneamente sedicesimi dritti e swingati, creando questa specie di groove, potremmo dire sloppy, umanizzato e sicuramente però molto abbastanza disorientante, no? Rispetto ai dettami standard della musica, soprattutto la musica che gira sui circuiti più mainstream, perché crea questo effetto fighissimo di affrettato e rilassato allo stesso tempo, no? Quindi supera un po' questa rigida quantizzazione della musica. Ancora più figa sta cosa considerando che tendenzialmente, no, è una delle critiche che viene mossa soprattutto alla musica composta, no, attraverso i campionatori e attraverso laptop. Lì erano gli inizi, c'era ancora di più un lavoro di taglia e cuci, però sicuramente era una delle critiche, no? Tutto il fatto di fare i tempi perfettamente giusti registi perfettamente allineati, mentre no, la musica suonata era è chiaramente diversa, no? Perché la musica suonata fa errori. Beh, in questo caso, se vogliamo, forse Dilla ha cercato il più possibile di creare quindi una musica umana, e quindi che segue dei tempi che non sono standard. Perché è importante il Dilla Time? Perché ha influenzato soprattutto i batteristi che escono dal mondo dell'hip hop, quindi sto parlando di Questlove, Chris Dave e Mark Guyana. Soprattutto a livello di live, loro sono stati tra quelli che poi si sono sbirzarriti sul portare questo tipo di modo di seguire il tempo nei loro show. Ovviamente Dilla Time è anche un libro che è diventato molto popolare dopo la morte di DJ Dilla, perché è stato pubblicato postumo. È una biografia scritta da Dan Kernas, e che ovviamente parla della vita del musicista e parla anche della sua musica, ed è stato un po', diciamo, lui che ha coniato questo termine, poi rilanciato. Quindi poi di fatto è questo libro che ha reso celebre questa definizione, il Dilla Time. Continuiamo con Anti-American Graffiti.
Areas, you understand? What? 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 Yeah, what? Where everything is nice, what? And they do it right. And everybody here is waiting for the $1 million jackpot number to come up, man. And you know, there's a lot of sincere confusion about just what the doctor said. Too much to do. Yes, yes. Responsibility, they go. Say it, say it. Too much to do.
Original. She used to whip me with a strap when I was bad. Take me across her lap. She used to whip me with a strap when I was bad.
Let the trunk rest.
Throw it off, two men.
Go.
Anti-American Graffiti, Geek Down, Thunder, Gobstopper, One for Ghost and Dilla Says Go. Nelle prossime puntate avremo modo di parlare meglio della vita di Dilla, della sua musica, ma intanto non vi sarà sfuggito una cosa che ho ripetuto oggi qui diverse volte, ovvero che era di Detroit. Ancora una volta, la decaduta città della Rust Belt ha dato le luci ad un pioniere della musica americana, in particolare dell'African American Music, un fenomeno che io trovo super interessante, di come dai periodi di più intensa crisi sociale ed economica, no, che scaturiscono le sperimentazioni e i movimenti musicali che poi di fatto cambiano un'intera generazione. L'hip hop a New York City, no? Nel periodo recente piuttosto della città, The Bronx is Burning, do you remember? Oppure la Detroit della techno, la techno di Detroit, the Underground Revolution. La musica è quindi come espressione di lotta, rivalsa, evasione del e anche dal presente, sicuramente in periodi di forte crisi. Questo è il senso, insomma, un po' di questo anche programma sulle libere frequenze, cioè cercare di leggere la realtà anche attraverso i suoi prodotti culturali, e la musica ne è quello per eccellenza. E a Detroit, che dire, nei 70 e negli 80 e ancora nei 90 i movimenti musicali stavano lanciando una rivoluzione che dalle fabbriche abbandonate della Motor City sarebbe arrivata al resto degli Stati Uniti e poi anche fuori dai confini nordamericani. Per la techno, un marchio di fabbrica pressoché totale, anche se poi rimosso, per l'hip hop sicuramente contribuendo alla scena sia della East che poi della West Coast.
Broken blue.
every record-breaking show in the Regal Theater in the last 2 years. Ladies and gentlemen, stop.
Walking on it, the factory you love, hi, bye, che per le orecchie più fini avrà ricordato qualcosa, ovvero ovviamente la più poi celebre So Far To Go di The Shining, l'album, il primo album che uscirà postumo, e poi, visto che siamo in tema, Last Donut of the Night. Siamo arrivati alla chiusura di questa prima puntata su J Dilla, lasciamo spazio a Imballate che vi hanno acchittato una super puntata. Grazie per essere stati qui con me, noi ci vediamo ovviamente la prossima settimana, come sempre giovedì dalle 2:30 alle 15:30. Come sempre cercherò di mettervi il podcast su radioblackout.org. Adesso ci mettiamo l'album che chiude, cioè l'album, il pezzo che chiude l'album Donuts, Welcome to the Show, One Station Against the Nation.
Welcome to Ace Rodney, Rodney Talks for the Superstars. Tonight, Wayne's guest, the incredible.